Oggi vorrei iniziare questo tempo con voi parlando di un film, o meglio, un personaggio di un film. Avete mai sentito 007? Penso che un nome famoso, un film molto famoso è 007 che abbiamo ascoltato tutti. E 007 è una serie di film, è la storia di un agente segreto immaginario che inizialmente fu creato in un romanzo nel 1953 da uno scrittore britannico che si chiamava Ian Fleming. E poi da questo romanzo hanno iniziato a girare i film di 007. E 007 è un personaggio molto ironico che si trova ad affrontare le sfide più assurde. Lui è praticamente immortale, lui non muore mai. E nel film questo personaggio si chiama James Bond e praticamente lui salta dagli aerei, si lancia col paracadute, con la moto a tutta velocità, ha le macchine grosse e lui ha sempre una via di uscita. E lui viene praticamente, questo agente segreto viene inviato nelle missioni di tutto il mondo, lui viene inviato per sventare le guerre civili, viene inviato per evitare delle guerre mondiali e fermare dei possibili attentati. Ma non tutti sanno che gli agenti segreti sono dei personaggi che nella storia dell'umanità sono sempre esistiti. Fin dai tempi più antichi, gli agenti segreti, detti le spie, venivano usate non per prevenire le guerre, ma per vincere le guerre. E i libri di storia raccontano che i primi servizi segreti nascono proprio dai Sumeri. Poi ci sono gli antichi Egizi, i Romani, e i Fenici utilizzavano proprio queste spie e le facevano rivestire, si coprivano come se fossero dei mercanti. E queste erano proprio nei luoghi strategici militari. E per avvicinarci ai nostri giorni, nella Seconda Guerra Mondiale, i servizi segreti svolsero un ruolo molto importante per lo sbarco degli alleati. Infatti i servizi segreti depistarono i tedeschi quando gli alleati dovevano sbarcare in Sicilia. E questo depistaggio in qualche modo ci riporta anche alla storia di 007. Sì, perché la cosa curiosa è che 007 non è un personaggio del tutto inventato, ma in realtà Ian Fleming, ufficialmente un narratore e un giornalista, in realtà 007 racconta un po' quella che era la sua vita, perché lui era uno che faceva parte dei servizi segreti britannici, della Marina britannici, e in qualche modo lui ha aiutato lo sbarco in Sicilia. Operazione Minchment, c'è anche qualche film con questo titolo, fu il piano condotto nel 1943 proprio per depistare Hitler. E questo piano venne suggerito da Ian Fleming, l'ideatore materiale fu Ewen Montagu, ma l'idea venne da Ian Fleming, proprio parlando con lui. Nella pratica il piano consisteva nel far trovare un cadavere con la divisa di un maggiore dei Royal Marines sulla costa spagnola ai tedeschi e addosso a questo morto, avevano simulato anche un incidente aereo, c'erano dei documenti riservati e questi documenti dicevano che lo sbarco sarebbe arrivato in Grecia e così Hitler lasciò libera la Sicilia e gli alleati poterono entrare. Ma vediamo cosa interessa a noi conoscere questi agenti segreti, queste vicende di questi agenti. Perché anche noi oggi parleremo di due agenti segreti che ci dice la Bibbia, che ci presenta la Bibbia. E come abbiamo visto, gli agenti segreti sono dei protagonisti per la riuscita di una guerra. E oggi vedremo una storia che ci narra la Bibbia proprio prima di una grande guerra. Una guerra santa in cui vengono mandati due agenti segreti veramente speciali, perché questi agenti non vengono mandati dagli uomini, ma vengano mandati da Dio. E c'è una grande differenza tra due agenti mandati dagli uomini e due mandati da Dio, perché in una guerra normale l'esito della guerra dipende anche dagli agenti segreti. In una guerra condotta da Dio, l'esito della battaglia è già risaputo all'inizio. È Dio che vince. Ma andiamo nel testo biblico. E la volta precedente che ci siamo visti, abbiamo visto Giosuè capitolo 1. Oggi volevo vedere Giosuè il capitolo 2. Perciò vi chiedo di andare in Giosuè a capitolo 2. Or Giosuè, figlio di Num, mandò segretamente da Sittim due spie e disse loro: «Andate, esaminate il paese e Gerico». Quelle andarono ed entrarono in casa di una prostituta di nome Rab e vi alloggiarono. Ciò fu riferito al re di Gerico e gli fu detto: «Ecco, alcuni uomini dei figli di Israele sono venuti qui per esplorare il paese». Allora il re di Gerico mandò a dire a Rab: «Fa uscire quegli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua, perché sono venuti a esplorare tutto il paese». Ma la donna prese quei due uomini di nascosto e disse: «È vero, quegli uomini sono venuti in casa mia, ma io non sapevo di dove fossero. E quando si stava per chiudere la porta della città all'imbrunire, quegli uomini sono usciti. Dove siano andati non so, rincorreteli senza perdere tempo e li raggiungerete». Lei invece li aveva fatti salire sulla terrazza e li aveva nascosti sotto gli steli di lino che vi aveva mucchiato. E la gente li rincorse per la via che porta ai guadi del Giordano, e dopo che i loro inseguitori furono usciti, la porta della città fu chiusa. Prima che le spie si addormentassero, Rab salì da loro sulla terrazza e disse a quegli uomini: «Io so che il Signore vi ha dato il paese, che il terrore del vostro nome ci ha invasi e che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi. Poiché noi abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi quando usciste dall'Egitto, e quel che faceste ai due re degli Amorrei di là dal Giordano, Sicon e Og, che votaste allo sterminio. Appena l'abbiamo udito, il nostro cuore è venuto meno e non è più rimasto coraggio in alcuno per causa vostra, poiché il Signore, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra. Vi prego dunque, giuratemi per il Signore, poiché vi ho trattato con bontà, che anche voi tratterete con bontà la casa di mio padre, e datemi un segno sicuro che salverete la vita a mio padre, a mia madre, ai miei fratelli, alle mie sorelle e a tutto quel che appartiene a loro, e che ci preserverete dalla morte». Quegli uomini risposero: «Siamo pronti a dare la nostra vita per voi, se non divulgate questo nostro affare. E quando il Signore ci avrà dato il paese, noi ti tratteremo con bontà e lealtà». Allora lei li calò giù dalla finestra con una fune, infatti la sua casa era addossata alle mura della città, e lei stava di casa sulle mura, e disse loro: «Andate verso il monte, affinché non vi incontrano i vostri inseguitori, e rimanetevi nascosti per 3 giorni fino al ritorno di coloro che vi inseguono. Poi andrete per la vostra strada». E quegli uomini le dissero: «Noi saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare se tu non osservi quello che stiamo per dirti. Quando entreremo nel paese, attaccherai alla finestra per la quale ci fai scendere questa cordicella di filo rosso. Radunerai presso di te in casa tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli e tutta la famiglia di tuo padre. Se qualcuno di questi uscirà in strada dalla porta di casa tua, il suo sangue ricadrà sul suo capo e noi non avremo colpa. Ma il sangue di chiunque sarà con te in casa ricadrà sul nostro capo se uno gli metterà le mani addosso. Se tu divulghi questo nostro affare, saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare». E lei disse: «Sia come dite». Poi li congedò e quelli se ne andarono, e lei attaccò la cordicella rossa alla finestra. Quelli dunque partirono e se ne andarono al monte, dove rimasero 3 giorni fino al ritorno di quelli che li rincorrevano, i quali li cercarono per tutta la strada ma non li trovarono. E quei due uomini ritornarono, scesero dal monte e oltrepassarono il Giordano, andarono da Giosuè, figlio di Nun, e gli raccontarono tutto quello che era loro successo. Essi dissero a Giosuè: «Certo, il Signore ha dato in nostra mano tutto il paese e già tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a noi». Leggendo molto velocemente questa storia, sembra qualcosa di poco importante per la conquista della terra promessa. C'è la storia di queste due spie che non fanno nulla di particolare a prima vista. E c'è la storia di Rab, una prostituta che aiuta queste spie. Eppure, come vedremo, ci sono degli insegnamenti molto importanti che Dio stava dando a Israele, che sono applicabili anche oggi a noi. Questo brano è molto più profondo di quanto possiamo immaginare. Ci sono degli insegnamenti che riguardano Dio e come opera Dio, e ci sono degli insegnamenti che riguardano noi in rapporto a questo Dio. E proprio partendo da questa premessa, vorrei studiare questo brano con voi attraverso quattro domande applicative. Quattro domande che ci portano ad avere una migliore comprensione di Dio e della nostra relazione con Dio. Ripeto, quattro domande che ci portano ad avere una migliore comprensione di Dio e della nostra relazione con Dio. Vediamo la prima domanda. È Dio a guidare la nostra vita? In altre parole, è Dio che guida le scelte che facciamo? Questa è la prima domanda. È Dio colui che sta guidando la nostra vita? E prima di rispondere a questa domanda, cerchiamo di capire perché ci facciamo questa domanda. La volta scorsa abbiamo visto come Dio, al capitolo 1 di Giosuè, si sceglie una nuova guida. Ed avevamo visto in che modo prepara proprio il popolo a entrare nella terra promessa. Se ci ricordiamo, Mosè è morto, si ritrova il popolo davanti alla terra promessa senza il loro capo che li doveva guidare, e questo popolo si ritrova anche in una situazione di frustrazione perché non ha più la sua guida. E Dio prende l'iniziativa e chiama Giosuè, perché Dio vive tra una generazione e un'altra. Gli uomini vanno e vengono, ma Dio c'è e continua a portare avanti il suo piano. E Dio si sceglie la guida, si sceglie Giosuè, e il popolo, abbiamo visto che Giosuè spiega al popolo, racconta al popolo, dà le istruzioni al popolo di come Dio ha chiamato lui e quello che il popolo doveva fare, e il popolo si sottomette a questo piano. Adesso al versetto 1 del capitolo 2 dice: «Or Giosuè, figlio di Nun, mandò segretamente da Sittim due spie e disse loro: andate, esaminate il paese Gerico. Quelle andarono ed entrarono in casa di una prostituta di nome Rab e vi alloggiarono». Come detto, Dio dà le istruzioni, il popolo ascolta e vediamo che Giosuè passa ad agire come un nuovo leader. Il nuovo leader passa a mettere in pratica quello che Dio gli ha detto. La decisione di mandare le spie non veniva da Giosuè, ma veniva direttamente da Dio. E Giosuè manda due spie, il testo enfatizza la parola segretamente, e li manda a esaminare il paese Gerico. Questo è l'ordine che impartisce Giosuè. E qui dobbiamo fermarci un attimo per comprendere meglio il nostro testo. Dov'è nella Bibbia che troviamo da un'altra parte che vengono inviate delle spie? Se ci ricordiamo, in Numeri 13, Mosè manda degli uomini a esplorare il paese e Dio dice a Mosè di sceglierne 12, una per tribù. Al versetto 1 del capitolo 13 di Numeri, Dio dice a Mosè di scegliere non a caso, ma di scegliere i capi di ogni tribù. E sappiamo che quella missione fallì perché tornarono 10 su 12 scoraggiati e scoraggiarono tutto il popolo e peccarono contro Dio. Sappiamo che Dio per 40 anni poi li rinchiuse nel deserto e la vecchia generazione morì tutta. Ma qui lo vedremo meglio alla fine, le due spie tornano incoraggiate e non scoraggiate. Perché adesso Giosuè manda le spie rispetto a quando le mandò Mosè? Perché adesso va bene e quando le ha mandato Mosè non andava bene? Dov'è che Mosè? Perché Mosè ha sbagliato? Mosè non ha sbagliato perché la prima volta l'ordine di mandare le spie non veniva da Dio, ma era un'iniziativa del popolo. Vi chiedo di andare nel libro prima di Giosuè, in Deuteronomio, al capitolo 1, vedremo il versetto 22. Deuteronomio 1, 22. E dice così: e voi tutti vi avvicinaste a me e diceste: mandiamo degli uomini davanti a noi che ci esplorino il paese, ci riferiscono qualcosa sulla strada che dovremmo percorrere e sulle città alle quali dovremmo arrivare. Mosè si trova negli ultimi giorni della sua vita, in Deuteronomio sono quasi davanti alla terra promessa, ci sono le ultime parole di Mosè alla nuova generazione. E praticamente Mosè sta istruendo il popolo a non fare gli errori che avevano fatti quelli della vecchia generazione. Ma i numeri, come abbiamo ricordato, è Dio che impartisce l'ordine a Mosè di mandare le 12 spie. Allora, come possono stare insieme questi due passi? Come se Dio da una parte dà l'ordine, e qui viene scritto che il popolo è andato da Mosè a chiedere come possono stare insieme questi due passi, come non si contraddicono. L'ordine di esplorare il paese la prima volta è partito inizialmente dal popolo e non da Dio. E Dio glielo ha fatto fare perché faceva parte del piano di Dio, ma non faceva parte della volontà di Dio. Dio ha permesso che loro andassero a esplorare il paese per far venire fuori quello che loro avevano nel cuore, quello che il popolo aveva nel cuore. Perciò Dio fece scegliere dei capi e l'intento di Dio, come detto, è far venire fuori quello che il popolo aveva nel cuore partendo proprio dai suoi capi. Apparentemente il popolo seguiva il Signore, ma cosa venne fuori dal loro cuore dopo che le 12 spie vennero mandate? Venne fuori che non si fidavano di Dio. Il popolo apparentemente volle mandare 12 spie per far vedere quanto ci tenevano al piano di Dio per loro, ma in realtà il loro cuore era lontano da Dio, perché sappiamo quello che dissero quando tornarono. E questo, cari fratelli, è qualcosa che succede anche a noi nei nostri giorni. A volte non capiamo perché la mano di Dio si accanisce su di noi. Anche con noi Dio fa la stessa cosa. Tante volte permette certe situazioni, certe pressioni, per mettere fuori quello che abbiamo veramente nel cuore, quando siamo spremuti, vediamo la nostra fede dov'è. Diciamo di dipendere dal Signore e poi quando arrivano i giganti, viene fuori di chi ci fidiamo veramente, viene fuori ciò che abbiamo nel cuore. E il Signore fa così con i suoi figli per riportarli nella giusta direzione. La prima volta il popolo agì per conto proprio, senza aspettare i tempi di Dio e gli ordini di Dio. Invece qui Giosuè, i tempi sono maturi. Giosuè è Dio al capitolo 1 che dà l'incarico a Giosuè e Giosuè manda le spie, lo fa non per timore o paura del popolo, ma lo fa in ubbidienza, fidandosi dell'ordine del Signore, fidandosi di Dio e dipendendo dal Signore. Giosuè manda le spie proprio per attaccare, per la conquista della terra promessa, e non vanno le spie lì per vedere la terra, com'era questa terra. Ma dice qui esaminare il paese. E non è un caso che ne manda solo due di spie. Ecco la forza di un leader. Un leader ne sceglie solo due di persone, sapendo che altre 10 potevano avere dei risentimenti con lui. Chi saranno state queste due spie? Di quale tribù saranno state? Giosuè sapeva di chi poteva fidarsi. Questo è ciò che fa una guida che sa quello che sta facendo, che non si preoccupa delle opinioni delle persone, ma segue la guida divina. Giosuè ne sceglie 2, non 12, 2 simili a lui e Caleb, fedeli a Dio, anche se non c'è scritto di quale tribù siano, se quella sua o di Caleb. Questi due uomini erano fedeli a lui ed avevano dimostrato anche fedeltà nei confronti di Dio. La missione affidata a questi uomini era di studiare come erano le città, le fortezze che avevano, le mura, il cibo, l'acqua, di conoscere ogni cosa, ogni caratteristica difensiva del paese, i punti più deboli, esaminare il paese. Alla fine del versetto 1 troviamo che le due spie entrano in casa di una prostituta e vi soggiornarono. Lo vedremo meglio nella prossima domanda, ma non dobbiamo pensare che le motivazioni che hanno portato questi due uomini in casa di una prostituta fossero impure. Le spie furono mandate, come abbiamo letto, segretamente, e la casa di una prostituta era il miglior modo per passare inosservati. Inoltre, la casa di una prostituta era anche un ottimo luogo dove si potevano raccogliere informazioni, e questa casa era attaccata alle mura, quindi poteva dare anche una via di fuga rapida qualora ci fossero l'emergenza di scappare. Ma tornando alla nostra domanda, abbiamo visto che Dio si dimostra un'ottima guida, e Giosuè, come le spie stesse, agivano facendosi guidare da Dio, in ubbidienza a Dio. Allo stesso modo dovrebbe camminare ogni credente. Possiamo dire che la nostra vita è guidata da Dio? Che le mie scelte, le nostre scelte, vengono fatte secondo la volontà di Dio, sia come singoli che come Chiesa? Oppure i miei piani per la mia vita, per la Chiesa, sono indipendenti da Dio? Dove sono quelle aree della mia vita in cui faccio più fatica a dipendere dal Signore? E come facciamo a sapere se i nostri passi sono guidati dal Signore? Possiamo essere certi che quello che facciamo è guidato da Dio quando le nostre scelte sono approvate dalla Sua parola? Come i passi di Israele erano guidati da Dio attraverso Giosuè, che Dio si è scelto come guida, così i nostri passi devono essere guidati da Dio attraverso le guide che Dio si è scelto per la Chiesa, avendo più che mai, l'abbiamo ascoltato stamattina, gli occhi puntati su Cristo. Cristo è la guida della Chiesa, la guida ultima, e perciò ognuno deve camminare come Cristo comanda di camminare. Anche in Efesini 4 abbiamo visto come il credente si deve spogliare e rivestire di un nuovo uomo. Abbiamo visto questa prima domanda che ci mostra che Dio è la guida e ci chiede di analizzare la nostra relazione con Lui e con Cristo. Ora passiamo alla seconda domanda che ci aiuta a comprendere chi è Dio e la nostra relazione con Lui. La grazia e misericordia di Dio sono manifeste nella tua vita? E vediamo anche qui velocemente il perché ci siamo fatti questa domanda. Leggiamo dal versetto 2. Ciò fu riferito al re di Gerico e gli fu detto: ecco, alcuni uomini dei figli di Israele sono venuti qui per esplorare il paese. Allora il re di Gerico mandò a dire a Rab: fa uscire quegli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua, perché sono venuti a esplorare tutto il paese. Ma la donna prese quei due uomini, li nascose e disse: è vero, quegli uomini sono venuti in casa mia, ma io non sapevo di dove fossero. E quando si stava per chiudere la porta della città all'imbrunire, quegli uomini sono usciti, dove siano andati non so. Rincorreteli senza perdere tempo e li raggiungerete. Lei invece li aveva fatti salire sulla terrazza, li aveva nascosti sotto gli steli di lino che vi aveva ammucchiato. E la gente li rincorse per la via che porta ai guadi del Giordano, e dopo che i loro inseguitori furono usciti, la porta della città fu chiusa. Vediamo che iniziano ad arrivare i guai. Nonostante le spie sono state mandate segretamente, nonostante fanno di tutto per essere nell'anonimato, vengono notate ugualmente. I nostri due agenti segreti vengono scoperti, perciò la loro vita adesso è in pericolo di morte. Vediamo che il re sapeva benissimo chi erano le spie. Abbiamo letto, erano dei figli di Israele e sapeva anche la loro missione. Sono qui per esplorare il paese. Il re manda degli uomini da Rab, la prostituta, e gli chiede di far uscire quegli uomini che lei nascondeva. E Rab, anziché farli uscire, adesso li nasconde e i guai aumentano. Perché anche la vita di Rab adesso è in pericolo. Ma vediamo che Rab racconta una serie di bugie. Dice che non sapeva di dove fossero quegli uomini, che erano andati via prima che si chiudesse la porta, che non sapeva di dove fossero andati, e suggerisce di rincorrerli. E sappiamo che grazie a queste bugie riuscì a proteggere le spie. Apparentemente la vita delle spie è salva grazie a Rab. E quindi qualcuno potrebbe dire: vedi che Dio ha avuto bisogno di una prostituta, vedi che Dio permette le bugie bianche. Ci troviamo in uno dei passi più fraintesi della scrittura. Pensare che Dio permetta le bugie bianche è da escludere categoricamente. Non esiste che Dio approva la menzogna anche per le cause più nobili. Infatti la scrittura condanna la menzogna. Esodo 20:16 dice: non attestare il falso contro il tuo prossimo. In Giovanni 8:44 dice che quelli che praticano la menzogna hanno Satana come padre. E ancora in Tito 1:2 dice che Dio non può mentire. Perciò escludiamo che Dio permette le bugie bianche. Allora come dobbiamo approcciarci al nostro passo? Quando leggiamo un passo dell'Antico Testamento, dobbiamo sempre tenere presente che in ogni passo Dio è il protagonista, anche se sono elencati delle storie umane. Questo significa che in ogni passo Dio in un modo o in un altro c'è sempre. L'Antico Testamento ci aiuta a conoscere Dio, i suoi attributi, il suo carattere e in che modo porta avanti il suo piano. E come detto, tanti si soffermano su questa parte del testo, sulla bugia di Rab e sul fatto che Dio ha avuto bisogno di una prostituta per salvare le sue spie. Ma Dio ha veramente bisogno di una donna di questo tipo per salvare le sue spie? Noi sappiamo che Dio può fare ogni cosa, quindi poteva liberare queste spie in un altro modo. Se Dio ha voluto che le spie fossero liberate da Rab, ci deve essere un altro motivo. In questo capitolo non voglio spaventarvi come un termine tecnico che voglio citare. In questo capitolo viene presentato, l'autore presenta un chiasmo. Un chiasmo, una parola strana per chi non l'ha mai sentita, è una verità che è racchiusa in mezzo ad altre verità. Per fare un'illustrazione, avete presente un panino? Ci sono due fette di pane, poi ci mettiamo due sottilette, poi due fettine di insalata e al centro ci mettiamo la cotoletta, l'hamburger, ci mettiamo la parte centrale e quella migliore. Questo è un chiasmo dove l'autore sta puntando gli occhi dell'ascoltatore a guardare la verità centrale che ci presenta il nostro passo. Quella è la verità centrale dove gli occhi dell'ascoltatore devono puntare. Il nostro testo inizia e termina con la stessa cosa. C'è la partenza delle spie, abbiamo letto, e alla fine c'è il ritorno delle spie. Poi abbiamo il dramma che ci presenta la storia. La vita delle due spie è in pericolo e vengono protetti. E la parte verso la fine è Rab che chiede protezione. E quindi la parte centrale dove devono puntare i nostri occhi è dal versetto 8, dove viene evidenziata la potenza di Dio, l'onnipotenza di Dio. E cosa fa l'onnipotenza di Dio verso Rab? La salva. Perciò, restando nella nostra parte, non è un caso che le spie andarono in casa di Rab, ma nella sovranità di Dio, Dio mandò le spie a casa di Rab proprio per salvare Rab, per portare alla salvezza una, permettetemi di dire, una prostituta, come ci dice il testo. Inoltre bugiarda. Una prostituta era considerata il fondo della società. Dio aveva scelto Abramo, un pagano anche lui, ma di un ceto sociale più alto. Adesso Dio stesso sceglie sempre lui, una di un ceto sociale più basso. E non fu neanche il caso che fece in modo che il re venisse a sapere che le due spie erano a casa di Rab, ma fu Dio stesso che determinò in maniera sovrana questa cosa. Creò quelle condizioni in cui mise in pericolo la vita di Rab e delle spie per portare Rab a fare una confessione di fede autentica, come vedremo dal versetto 8. Dio protegge sia Rab che le spie. E qualcuno potrebbe dire, va bene, l'ha protetta dal re di Gerico. No, la protegge da lui stesso, da Dio stesso sta proteggendo Rab. Tutti si interrogano, e se il re di Gerico la scopre, la uccide, il problema non è il re di Gerico, ma il suo problema è con Dio. Dio sa tutto quello che ha fatto questa donna, eppure usa grazia e misericordia per coprire, per non farla morire e coprire i suoi peccati. Dio fa entrare nella casa di Rab le due spie per salvarla, perché nel piano di Dio di dare la terra promessa a Israele, Dio ha voluto dare un esempio visibile di come salva una prostituta, la salva fisicamente e spiritualmente. Dio ha voluto la grazia dimostrare verso una prostituta, e questa è anche un'illustrazione per il popolo di Israele, perché si sarebbe prostituito tante volte più avanti, e Dio gli sta mostrando in che modo lui perdona, sta mostrando questo grande suo attributo, la grande misericordia di Dio. Nonostante la loro prostituzione, Dio li avrebbe ancora perdonati. Dio avrebbe potuto proteggere le spie ugualmente, non aveva bisogno di Rab, non aveva bisogno di una donna infedele, una donna del fondo della società, facendola diventare un esempio di fede davanti a Israele. E pensate che Rab è nella genealogia di Gesù Cristo, è una degli antenati, lei diventa, fa parte di questa genealogia. L'intento dell'autore in questo passo è, da parte di Dio, assicurare al popolo: io vi ho dato la terra, e in funzione a questo vi faccio vedere come vi dovete comportare in questa terra, di essere un esempio per le altre nazioni. In che modo anche noi siamo partecipi della grazia e misericordia di Dio? In che modo siamo resi partecipi anche noi di una fede che non apparteneva a noi? Anche noi forse non ci siamo prostituiti, ma in che modo la grazia di Dio ha coperto i nostri peccati? Anche noi in Cristo siamo stati inclusi in quel piano di salvezza fisico e spirituale. Come nella casa di Rab, Dio ha mandato due suoi servitori, così Dio ha mandato qualcuno nelle nostre vite, nelle nostre case. Riesci a vedere la grazia di Dio, la bella grazia, bellissima, stupenda grazia di Dio nella tua vita? Anche io e te eravamo come Rab agli occhi di Dio, dei peccatori bisognosi di grazia. Dio ha il controllo della nostra vita fisica e spirituale, usando grazia e misericordia, e non solo una volta, perché la grazia di Dio verso i credenti si rinnova ogni mattina, dove la nostra peccaminosità viene fuori, quando abbiamo bisogno della grazia di Dio, quando cadiamo. Milton ha pregato: siamo uomini, cadiamo, e se non ci fosse la grazia di Dio saremmo disintegrati. E la stessa grazia ci fortifica in quegli ambiti della nostra vita spirituale. Abbiamo visto queste due domande intanto: è Dio a guidare la nostra vita? La grazia e misericordia di Dio sono manifeste nella tua vita? Ora passiamo a vedere la terza domanda. Hai il giusto timore dell'onnipotenza di Dio? Abbiamo detto che questa è la parte più importante del nostro testo, dove ci soffermeremo un po' di più, ma per motivi di tempo non vedremo ogni dettaglio. Dal versetto 8 viene fuori la fede autentica di Rab e questa fede nasce dall'onnipotenza di Dio. Vediamo perché. O meglio, vediamo tre modi in cui si manifesta la potenza di Dio nel salvare Rab e in che modo protegge le spie. Prima di tutto, la potenza di Dio si manifesta incudendo terrore verso un incredulo. Rab sale sulla terrazza e dal versetto 9 ascoltiamo cosa dice. Io so che il Signore vi ha dato il paese, che il terrore del vostro nome ci ha invasi, e che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi. Rab sa che Dio gli ha dato il paese. Sembra che Rab adesso stia profetizzando, dice: io so. Rab è sicura che Gerico farà una brutta fine, sarà data a Israele. Notate come ha le idee chiare. E per qualcuno che magari non sa il perché Dio voleva dare la terra promessa, ma era anche un giudizio per questi, perché avevano fatto i peccati più orrendi, questi che abitavano in questi territori. Dio li stava punendo, quindi non era un Dio che non stava facendo le cose in maniera ingiusta, ma Dio è anche un giusto giudice e stava punendo questi che abitavano in questi posti. Rab ha le idee molto chiare. Chi è che avrebbe conquistato il paese? Israele? Rab dice: il Signore vi ha dato il paese, quindi l'azione è compiuta dal Signore. E dice vi ha dato, indica un'azione al passato. Rab è terrorizzata dal Signore e non è l'unica, perché dice che il terrore del nome di Israele ci ha invasi. Cosa significa il terrore ci ha invasi? Terrore è una parola molto forte, significa una paura incontrollabile. Israele non aveva ancora invaso Gerico, eppure il terrore di Israele era già entrato in Gerico e nel paese. La guerra di Dio era già iniziata in maniera sovrana. Rabbi dice: gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi. Nel testo, fino a questo punto, non abbiamo visto nessuna azione particolare dei nostri agenti segreti. Non si sono buttati da nessun elicottero. Non hanno usato delle armi particolari. Eppure pensiamo un attimo a quale informazione riservata adesso stavano venendo a conoscenza. Il paese nel quale stavano per entrare era terrorizzato da loro. Il Signore in maniera sovrana ha fatto in modo che questi tremassero davanti a Israele. Aveva fatto in modo che Israele lo venisse a sapere, per incoraggiare Israele. Ecco perché sono state inviate le spie, non per vincere la guerra, ma per incoraggiare il popolo di Dio. Come detto, l'intento dell'autore è dimostrare la fedeltà di Dio. Io vi do il paese che giurai ad Abramo. E nel dare la terra gli sta mostrando di salvare una pagana, che lui salva una pagana, una prostituta attraverso Israele. Gerico è terrorizzata dal Signore. Vediamo perché è così terrorizzata. Dal versetto 10. Poiché noi abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi quando usciste dall'Egitto e quel che faceste ai due re degli Amorei, al di là del Giordano, Sicon e Og, che votaste allo sterminio. Appena l'abbiamo udito, il nostro cuore è venuto meno e non è più rimasto coraggio in alcuno per causa vostra. Quanta fede c'è in una dichiarazione del genere, come viene innalzato Dio. Guardate cosa sa Rab. Rab sa tutto quello che è successo in Egitto e tutto Gerico lo sa. Non sappiamo l'età anagrafica di Rab, magari non era neanche nata quando 40 anni prima Dio aveva asciugato il Mar Rosso. Rab è terrorizzata, ma è terrorizzata da chi? È terrorizzata da Dio stesso. Rab viene a conoscenza delle potenti opere fatte da Dio. E questa consapevolezza divenne la base della sua fede. La fede è fondata almeno in parte sulla conoscenza. E la fede non è qualcosa di immaginario o semplicemente un'emozione riguardo a Dio, ma si basa sull'ascolto di dei fatti che riguardano Dio, le sue opere potenti, e si crede a quei fatti. Romani 10, 17 dice: così la fede viene da ciò che si ascolta. E ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Rab aveva sentito, aveva ascoltato le potenti opere fatte da Dio e aveva creduto a quelle opere. Ogni vero credente è venuto alla fede ascoltando la parola di Dio. Andando avanti, abbiamo visto il primo modo in cui la potenza di Dio si è manifestata, incutendo terrore nell'incredulo. Secondo, la potenza di Dio si manifesta mostrando bontà, cambiando il cuore verso un incredulo. Alla fine del versetto 11 dice: poiché il Signore, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Questa donna pagana fa la più bella confessione di fede che si possa fare. Rabba ha sempre adorato gli idoli, ora riconosce chi è il Signore. Solo Israele poteva fare una dichiarazione del genere. Solo Israele aveva un rapporto col vero Dio. Rab pronuncia una fede, possiamo dire, israelitica. La fede di Rab è autentica. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Rab non ha nessun dubbio che c'è solo un Dio creatore del cielo, della terra. Dice: il Signore, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Quanto è incoraggiante questa dichiarazione, questa affermazione, sia per Israele che per noi. Dice: Dio innanzitutto esiste, e poi Dio è Dio del cielo e della terra, è padrone del cielo e della terra, e in più Dio ha il controllo del cielo e della terra. Dio ha il pieno controllo di lassù e qua giù. Nulla sfugge al controllo di Dio. Questo significa per Israele che il paese sarà dato a loro, e per noi significa che possiamo fidarci di Dio, anche dove sembra che Dio non risponda alle nostre preghiere. L'onnipotenza di Dio non solo aveva terrorizzato Rab, ma Dio gli aveva cambiato il cuore, una pagana che adora il solo vero Dio, proprio come ha fatto con ogni credente. Dio cambia il cuore dall'adorare la creatura, che fanno tutti gli uomini, iniziano ad adorare, adorano se stessi se non adorano gli altri, l'uomo è sempre al centro, e il credente inizia a comprendere che deve adorare Dio e vuole adorare soltanto Dio. Terzo, la potenza di Dio si manifesta nella protezione che offre, in protezione per coloro che appartengono a Lui, dal versetto 12. Vi prego dunque, giuratemi per il Signore, poiché vi ho trattato con bontà, che anche voi tratterete con bontà la casa di mio padre, e datemi un segno sicuro che salverete la vita a mio padre, a mia madre, ai miei fratelli, alle mie sorelle e a tutto quello che appartiene a loro, e che ci preserverete dalla morte. Rab implora la grazia, la chiede alle spie, ma è come se la stesse chiedendo direttamente a Dio. Loro erano dei servitori fedeli di Dio. Rab dice qui: li prega, li ricorda che lei ha usato bontà. Rab sta cercando la misericordia di Dio. Se Dio ha dato il paese a Israele, Rab sa che Dio può anche salvare la sua stessa vita. Rab chiede salvezza per lei, la salvezza fisica chiede in questo momento, per lei e tutta la sua famiglia, dice: ci preserverete dalla morte. Questa è una prova di vera fede. La fede genuina non si accontenta di avere una convinzione dell'esistenza di Dio, ma corre a rifugiarsi in Dio. Rab non solo deve conoscere la verità di Dio, ma deve fuggire all'ira imminente di Dio. E non si tratta di possedere una dottrina corretta, ma c'è proprio un bisogno disperato da soddisfare. Rab comprende la propria posizione davanti a questo Dio, e spacciata insieme a tutto il suo popolo e ai suoi parenti, ma comprende di trovare misericordia al cospetto di questo Dio così spaventoso, che terrorizzava per le sue opere tutto il paese. E solo il tocco della mano di Dio poteva cambiare il cuore di una donna del genere per fare una confessione di fede autentica. Ma la storia di Rab ha altre implicazioni molto valide per noi, perché nel Nuovo Testamento la fede Rab viene nominata 3 volte. Ebrei 11:31 ricorda Rab come un esempio di fede. Giacomo la ricorda come un esempio di fede autentica, una fede che opera. Dopo che si crede, si opera, non si sta con le mani in mano. Giacomo 2:25 dice: Rab operò, dice Giacomo, quando accolse gli inviati e li fece ripartire per un'altra strada. Perciò Rab ha una fede con cui dobbiamo confrontarci. La fede di Rab è partita dall'essere terrorizzata dalle opere di Dio, da riconoscere Dio come il Dio del cielo e della terra e nell'implorare la grazia e la protezione di Dio. Com'è stata la tua conversione? Com'è stata la mia conversione? Ci rivediamo nella fede di Rab? Sono stato anch'io terrorizzato dal Dio del cielo e della terra? Quanto timore ho avuto di questo Dio? Come sono stato toccato nel mio cuore? Quanto timore ho oggi di questo Dio? Sono corso a Lui disperato a chiedere perdono? Oppure mi sento come se gli avessi fatto un piacere a credere a Dio? Rab non aveva paura del suo re, che poteva metterlo al morto. Neanche ha temuto gli altri, ma ha temuto Dio, che avrebbe distrutto Gerico e avrebbe distrutto anche lei. E corre da Dio. Perché sei andato a Cristo? Hai fatto una preghiera che ti è stata suggerita? Oppure sei corso a Cristo perché hai visto l'ira di Dio che era sulla tua testa e solo per mezzo di Cristo poteva essere tolta? Riflettiamo, fratelli. Oggi si ha paura a parlare dell'ira di Dio nella Chiesa. Eppure l'ira di Dio è uno degli attributi di Dio. E se adoriamo un Dio che dove non c'è l'ira di Dio, può darsi che stiamo adorando un falso Dio. L'unico modo per fuggire all'ira divina è tramite il Vangelo, tramite Cristo. Cristo ha pagato l'ira di Dio su di sé e solo attraverso di Lui puoi avere la salvezza. E chi non corre a Cristo, come ci dice Giovanni 3:36, chi non la fa come Rab, come fu disintegrato Gerico, sono cadute le mura, sono morti tutti. Giovanni 3:36 dice: l'ira di Dio rimane su quelli che non accettano Gesù. Rab chiese la protezione di Dio e Dio rispose a quella protezione garantendo la sua protezione. Al versetto 14 c'è la risposta delle spie. Quegli uomini risposero: siamo pronti a dare la nostra vita per voi se non divulgate questo nostro affare, e quando il Signore ci avrà dato il paese noi ti tratteremo con bontà e lealtà. Le spie erano uomini fedeli e si impegnarono personalmente al nome del Signore. Le spie fanno un accordo e le spie si impegnano e Dio garantisce. Quando quello che facciamo è in accordo con la parola di Dio, Dio approva quello che facciamo. L'approvazione di Dio la riceve chi è fedele a Dio. La protezione che Rab chiese alle spie è come se la stava chiedendo a Dio stesso. Dice: vi prego, giuratemi per il Signore. E adesso le spie rispondono a nome del Signore. Mettono però questa condizione, testano la sua fede. Dicono: se la fedeltà di Rab è autentica, dicono, se non tu non divulghi questo nostro affare. E garantiscono proprio la protezione da parte di Dio per lei e per la sua famiglia. Leggiamo soltanto i versetti successivi, li commenteremo brevemente perché non abbiamo tempo. Al versetto 15: allora lei li calò giù dalla finestra con una fune, infatti la sua casa era addossata alle mura della città e lei stava di casa sulle mura, e disse loro: andate verso il monte affinché non vi incontrino i vostri inseguitori e rimanetevi nascosti per 3 giorni fino al ritorno di coloro che vi inseguono. Poi andrete per la vostra strada. E quegli uomini le dissero: noi saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare se tu non osservi quello che stiamo per dirti. Quando entreremo nel paese, attaccherai alla finestra per la quale ci fai scendere questa cordicella di filo rosso. Radunerai presso di te in casa tuo padre, tua madre, tuoi fratelli e tutta la famiglia di tuo padre. Se qualcuno di questi uscirà in strada dalla porta di casa tua, il suo sangue ricadrà sul suo capo e noi non avremo colpa, ma il sangue di chiunque sarà con te in casa ricadrà sul suo capo se uno gli metterà le mani addosso. Se tu divulghi questo nostro affare, saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare. E lei disse: sia come dite. Poi li concedò e quelli se ne andarono e lei attaccò la cordicella rossa alla finestra. Rab gli dà tutte le indicazioni dove fuggire e dove nascondersi, per un'altra strada rispetto a quella che avevano preso i loro inseguitori. E poi c'è la precisazione delle spie che non solo Rab, ma anche i suoi parenti dovevano restare a casa di Rab. E questo sembra qualcosa di semplice da fare, ma pensate alla responsabilità di Rab in questa situazione. Pensate come questa situazione era pericolosa. Quale scusa avrà messo Rab per portare i suoi parenti a casa sua? E se i parenti avessero saputo, se avesse detto ai parenti che Gerico sarebbe stata attaccata e i suoi parenti avessero divulgato la cosa fuori? C'è una certa tensione anche qui. Ma Rab risponde al versetto 21 e lei disse: sia come dite. Rab non si fece vincere dai problemi, dalle paure, dalle difficoltà. Sicuramente era spaventata, ma per la grazia ricevuta e per la fede in Dio si impegnò personalmente a mantenere questo patto. Si fidò che come aveva trovato grazia agli occhi del Signore in quel momento, come Dio avesse mandato 2 suoi servitori proprio a casa sua, così il Signore poteva ancora proteggerla per quello che stava avvenendo dopo. Anche qui Rab agì per fede e non per visione. Le spie gli dissero di appendere una cordicella di filo rosso alla finestra e Rab fece come loro avevano detto. E voglio precisare che il filo rosso tante volte viene detto impropriamente da qualcuno che rappresenta il sangue di Gesù Cristo. Questo è falso, perché nel nostro testo non dice niente di tutto questo. Dice che doveva solo appendere questo filo, questa cordicella di color rosso, probabilmente perché il rosso si notava di più, ma non ha niente a immaginare cose che non vengono presentate nel testo. Notiamo, come sappiamo dalla scrittura in Giosuè capitolo 6, quando invasero Gerico, la vita di Rab venne risparmiata e anche quella di tutta la sua famiglia. Notiamo che Rab si preoccupa di salvare fisicamente tutta la sua famiglia. Dio non salvò solo la vita fisica di Rab, ma sappiamo dalla scrittura che salvò anche lei spiritualmente, proprio per questo esempio di fede. E la scrittura non ci dice se anche gli altri della sua famiglia furono salvati spiritualmente. Ma quello che possiamo comprendere è che Dio fu glorificato da Rab, perché così facendo Rab ha dato la possibilità di far conoscere alla sua famiglia quel Dio in cui lei credeva. Pensate tutta questa famiglia che si ritrova in mezzo agli ebrei e tutti i loro amici distrutti, solo loro sopravvissuti. E questo è qualcosa che bisogna imitare anche noi. Anche noi possiamo glorificare Dio manifestando, proprio portando alle nostre famiglie a conoscenza di quel Dio che ci ha salvato. Mi viene in mente Gesù nel Nuovo Testamento quando liberò l'indemoniato e l'indemoniato voleva seguire Gesù. Gesù gli disse: torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te. Ed egli se ne andò per tutta la città proclamando tutto quello che Gesù aveva fatto per lui. Luca 8, 39. Un'ultima osservazione che dobbiamo fare: notiamo come nel piano di redenzione di Dio, fin dall'inizio c'era l'inclusione dei gentili. Matteo 1 ci riporta la genealogia di Gesù Cristo e Rab, come detto, è inserita in questa genealogia. Rab diventerà la mamma di Boaz, quel Boaz che poi ha sposato Ruth, quel Boaz che è il bisnonno, se non mi sbaglio, del re Davide. Nel piano di Dio anche Ruth è un'altra pagana. C'era fin dall'inizio la volontà di salvare non solo Israele, ma anche le altre nazioni, perché nel piano di Dio c'è un piano per Israele e c'è un piano per le nazioni, c'è un piano per la Chiesa. Abbiamo visto in parte soltanto l'onnipotenza di Dio e quale timore richiede Dio. Come devono cambiare le nostre vite, cari fratelli, nei confronti di Dio? Oggi nella Chiesa si ha di Dio una visione molto bassa. L'uomo si è messo al posto di Dio e Dio nella Chiesa è diventato più un servitore, ha una lista di cose che vengono richieste, che Dio ci deve dare, si fa la lista della spesa. Dobbiamo rivedere la nostra relazione con Dio. Soprattutto la nostra visione di Dio deve essere molto più elevata. Noi siamo uomini, dobbiamo avere una giusta visione di Dio. Filippesi 2,12 c'è scritto: per i credenti, adoperatevi a compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Dobbiamo avere una giusta visione di Dio, un timore reverenziale verso questo grande e potente Dio. Prima di aprire la bocca, anche quando preghiamo, dovremmo tremare davanti a Dio. Anche se abbiamo pace con Dio, grazie a Gesù Cristo, non possiamo trattare Dio come se fosse un nostro pari. Dio è il nostro amico e non un nemico, ma Dio rimane sempre Dio, il lassù che sta lassù nei cieli e qua giù sulla terra, e noi restiamo sempre degli uomini. Perciò dobbiamo accostarci a Dio con il giusto timore. Hai il giusto timore di Dio, caro credente? Abbiamo visto queste prime tre domande, adesso vediamo brevemente l'ultima. La tua vita riposa sulle promesse di Dio? Quelli dunque partirono e se ne andarono al monte, dove rimasero 3 giorni, fino al ritorno di quelli che li rincorrevano, i quali li cercavano per tutta la strada, ma non li trovarono. E quei 2 uomini ritornarono, scesero dal monte, oltrepassarono il Giordano, andarono da Giosuè, figlio di Num, e gli raccontarono tutto quello che era loro successo. Essi dissero a Giosuè: certo, il Signore ha dato in mano nostra tutto il paese, e già tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a noi. Le spie fecero come Rab aveva detto, e se ne andarono prima al monte, vicino Gerico, stettero lì 3 giorni, poi tornano da Giosuè e gli raccontano tutto quello che era successo. I nostri agenti segreti, per tornare a 007, adesso fanno il loro rapporto. Al versetto 24, essi dissero a Giosuè: certo, il Signore ha dato in nostra mano tutto il paese. Questi uomini fedeli al Signore tornarono, come abbiamo già detto, incoraggiati e usano questa parola con Giosuè. Dicono: certo, non dicono può darsi, non dicono sarà, ma dicono: certo, è sicuro che il Signore ha dato il paese a noi. Dicono a Giosuè le stesse parole che gli ha detto Rab, quelle informazioni che oggi potremmo dire super classificate. Gli abitanti del paese hanno perso coraggio. In questo rapporto c'è l'incoraggiante fedeltà di Dio: il Signore ha dato in mano nostra il paese. E Israele non creò nessuna resistenza all'interno di questa città, non ci fu nessun colpo di Stato. L'unica cosa che Israele riceve è la certezza delle promesse di Dio. Dio gli avrebbe dato quella terra promessa ai patriarchi e Dio aveva mandato, come ho detto, le spie proprio per incoraggiare il paese a riposare nella promessa del Signore che avrebbe dato questa terra. E questa terra, questa promessa è tuttora valida, come abbiamo detto già la volta scorsa, perché Israele non occupò mai tutto l'intero territorio a causa dell'idolatria che si portò dietro, ma nel regno millenario ci sarà questa promessa, il pieno adempimento di questa promessa. Qualcuno potrebbe dire, ma se Dio voleva dare la terra, non c'era bisogno di incoraggiare Israele attraverso le spie. Ma come uomini, pensiamoci un attimo, anche noi come uomini vogliamo essere rassicurati spesso. Anche con la sua Chiesa, Dio fa la stessa cosa. La parola di Dio è sufficiente per guidare le nostre vite? Quante volte lo diciamo? Dovrebbero bastare quelle promesse che vi sono scritte. Ma a causa della nostra debolezza di fede, anche per noi come per Israele, quante volte Dio continua a usare la grazia verso di noi, ci dà delle prove, ci dà dei segni, degli incoraggiamenti, magari attraverso un fratello, magari attraverso un missionario, attraverso magari delle situazioni, delle circostanze, magari attraverso la predicazione della sua parola. E proprio questo ci serve per farci riposare nelle promesse di Dio. Il problema non sono che le promesse di Dio non sono valide. Il problema siamo noi, che vogliamo continuamente le prove di quelle promesse. Vogliamo sentirci avvolti da quelle promesse. E Dio usa grazia e misericordia, come ha fatto con Israele. La tua vita, la nostra vita, riposa nelle promesse di Dio e della sua parola. Abbiamo finito, oggi abbiamo visto questo brano meraviglioso. Siamo partiti con l'introduzione del considerare il lavoro di 007 e come l'agente segreto viene inviato a esplorare il paese, così anche noi siamo stati inviati in missione a studiare di più chi è Dio e investigarci qual è la nostra relazione con questo Dio. Ci siamo fatti quattro domande che voglio ripetere, quattro domande che ci portano ad avere una migliore comprensione di Dio e della nostra relazione con Dio. È Dio a guidare la nostra vita? La grazia e misericordia di Dio sono manifeste nella tua vita? Hai il giusto timore dell'onnipotenza di Dio? La tua vita riposa sulle promesse di Dio? Ognuno di noi si è fatto il proprio rapporto nel proprio cuore delle verità che abbiamo visto e spero che possa essere stato incoraggiato da queste verità. Volevo terminare con un ultimo incoraggiamento per tutta la Chiesa. Noi non abbiamo nessuna terra da conquistare, nessuna terra promessa, quindi non abbiamo guerre da fare, ma la Chiesa, come ha detto Gesù, sarà perseguitata. Per cui è in mezzo a certe guerre, a certi attacchi. E questo testo ci può incoraggiare, ci saranno sempre per la Chiesa dei problemi, ma come Dio è andato davanti al popolo di Israele nell'incutere quel terrore per i suoi atti meravigliosi, così Dio continuerà a controllare e mantenere sotto controllo quelle persone che vogliono attaccare la Chiesa. Come Dio ha liberato le spie di Israele con la sua onnipotenza dalle mani qui di questo re, così Dio, come Dio ha liberato anche Rab, così Dio farà anche nei nostri confronti. Che il Signore possa benedire la sua parola nei nostri cuori. Preghiamo. Signore Padre Santo, ti lodiamo e ti adoriamo per la tua parola che ci hai lasciato. Rab, come ci dice la tua parola, è un esempio di fede. Un esempio, Signore, di una fede autentica, sentire questa donna pronunciare con tanta fermezza, mettendosi contro, Signore, alla sua gente, a tutti, sapendo che tu avresti distrutto tutto, Signore, e come ti ha riconosciuto come il Dio sovrano sopra ogni cosa, e come è corsa a riparo a te. E queste domande che ci siamo fatti oggi, Signore, non possono rimanere qui solo per questo tempo, ma come Rab, Signore, questo esempio di fede, come Giosuè, come le spie, come tutti quelli che ti sono fedeli possono rispondere a queste domande affermativamente, che ognuno di noi possa riflettere e possa intenzionalmente cambiare la propria vita mettendoti al posto che a te spetta, Signore, al centro di ogni cosa, riconoscendo la tua guida, riconoscendo la tua grazia meravigliosa, riconoscendo, Signore, la tua grandezza, la tua onnipotenza e riconoscendo che le tue promesse sono vere e noi dobbiamo solo fidarci di te, Signore. Benedici la tua Chiesa universale, ma ti chiedo una benedizione anche per questa Chiesa a Predazzo, per il futuro e la guida di questa Chiesa. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen.